La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Idalberto Fei. Jack lo squartatore.
All'alba di venerdì 31 agosto 1888, a Whitechapel, una donna viene trucidata. Era una prostituta di 41 anni. Con quella morte ebbe inizio un periodo di terrore così raccapricciante che il mondo lo ricorda ancora. Quello di Jack, lo squartatore.
New York Times. Londra. Grande eccitazione oggi alla notizia di un'altra donna uccisa e mutilata. Si è saputo che un ulteriore assassinio è stato tentato ai danni di una prostituta, però in tale occasione il tentativo non è riuscito. Secondo il racconto della donna, un uomo l'ha prima afferrata e poi colpita una volta alla gola con un coltello. Ella ha lottato disperatamente, ha urlato per chiedere aiuto e l'uomo è fuggito. Gli investigatori non hanno ancora trovato il minimo indizio. Probabilmente la polizia di Londra e la squadra investigativa sono le più stupide al mondo. Senza dubbio, fra un giorno o due, verrà commesso un altro omicidio. New York Times, ultima ora. Le indagini sull'aggressione hanno portato a conoscenza degli inquirenti che la donna è una prostituta. Ha poi riportato soltanto una leggera abrasione sulla pelle del collo, pertanto la polizia non dà alcun credito al suo racconto. Credono che in realtà si sia ferita da sola mentre era ubriaca.
Si tenta così di stemperare quell'onda emotiva che accompagna le folli gesta dello squartatore. Nei teatri di Londra si rappresenta con grande successo di pubblico lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ebbene, le repliche dell'opera di Stevenson vengono sospese per non scatenare ulteriore panico tra la popolazione. L'epicentro dei delitti è uno dei quartieri più poveri e malfamati della Londra dell'Ottocento, Whitechapel, nell'East End della città. Un orribile labirinto nero, maleodorante, un luogo formicolante di parassiti umani che fanno del fiuto un lavoro e dell'omicidio un divertimento. Le catacombe di Londra, più oscure, tortuose e pericolose di quelle di Roma. Uno sguardo di pietà ci vedrebbe una landa desolata di covi della pazzia, dove più famiglie giacciono in ogni fetida stanza e padri, madri e figli si guardano l'un l'altro morire di fame. Ogni volta che si passeggia a Whitechapel, specialmente di notte, si ha la sensazione che sotto la sua superficie vi siano orribili abissi di un oceano brulicante di vita, ma avvolto nel mistero più imperturbabile. C'è un museo delle cere dove si trovano alcune orribili rappresentazioni dei recenti assassini, con ogni terrificante dettaglio. Nessuno da queste parti sembra rendersi conto della recente tragedia. L'unico indizio, un avviso appeso alla finestra dell'ufficio pubblico che offre una ricompensa di 100 sterline per la cattura dell'autore del delitto. Jack, frattanto, uccide ancora. Poi, divertito, scrive alla polizia.
"27 settembre, Central New Agency. Caro capo, continuo a sentire che la polizia mi ha preso. Ho riso nel vederli così furbi. La barzelletta del grembiule di pelle mi ha fatto morire dal riso. Avevo conservato della roba rossa di origine controllata in una bottiglia di birra ricavata dall'ultimo lavoretto per scriverci, ma si è addensata come colla e non la posso usare.
Spero che l'inchiostro russo vada bene lo stesso. Il prossimo lavoro che faccio, taglierò le orecchie della signora e le manderò agli agenti della polizia. Così, per rallegrarli. Che ne pensi? Il mio coltello è così bello e affilato che voglio mettermi subito al lavoro. Buona fortuna. Sinceramente tuo, Jack lo squartatore. Non mi importa di lasciare il marchio di fabbrica. Post scriptum. Sarebbe stato bene impostare questa lettera prima di avere tolto tutto l'inchiostro rosso dalle mie mani. Ah, maledizione. Ora dicono che sono un dottore.
Gli omicidi ormai si susseguono l'un l'altro.
The Times, settembre 1888. Un assassinio orribile ha avuto luogo stamattina a Whitechapel. La vittima, una donna, alle 3 di notte è stata atterrata da uno sconosciuto e assalita con un coltello. È stata trovata con la testa quasi recisa dal corpo, letteralmente tagliato a pezzi e con uno sfregio profondo dall'inguine allo sterno. In occasione dell'ultimo assassinio, 2 settimane fa, la vittima fu pugnalata 39 volte. Nel caso precedente, fu trafitta con un bastone fino ad attraversare il corpo. Tutte le vittime erano donne della classe più bassa. Tutti gli omicidi hanno avuto luogo nello stesso quartiere, quasi alla stessa ora, ed inoltre sono tutti caratterizzati dalla stessa inumana ed orribile brutalità. Le donne a Whitechapel hanno paura di uscire dalle loro case dopo il tramonto.
Scotland Yard intensifica le indagini e forse qualcuno è sulle tracce di Jack.
I know your address. Conosco il tuo indirizzo. Hai pensato di essere molto furbo quando hai informato la polizia. Ma ti sbagli. Ora so che mi conosci. E io intendo finirti e spedire le tue orecchie a tua moglie se fai vedere questa lettera alla polizia. È inutile che tenti di sfuggirmi, perché ti avrò quando meno te l'aspetti. Manterrò la mia parola, come vedrai, quando ti aprirò. Tuo, sinceramente, Jack lo squartatore. Postscriptum, vedi che conosco il tuo indirizzo?
Sunday Times, Londra. Whitechapel sbalordita da un altro assassinio. Nemmeno durante le sommosse e le nebbie del febbraio 86 avevo visto Londra così completamente in subbuglio come stasera. L'amico di Whitechapel ha ucciso ancora e continua a non essere trovato, non visto e sconosciuto. Questo terrore si estenderebbe istantaneamente ad altri quartieri se dovesse cambiare campo d'azione. L'ultimo assassinio è esattamente uguale al precedente. La vittima era una donna di strada del più infimo livello. La gola è stata tagliata così profondamente che tutto è stato reciso lasciando soltanto la spina dorsale. Il corpo è stato lacerato e l'interiora sparse intorno. Questo assassinio può essere opera soltanto di una bestia setata di sangue dalle sembianze umane.
Jack, soddisfatto del suo ultimo lavoro, torna a scrivere.
From Hell Letter. Dall'inferno. Mr. Last, mi scusi. Le mando la metà del rene che avevo preso da una donna e conservato per lei. L'altro pezzo l'ho fritto e mangiato. Era molto buono. Firmato? Acchiappami se puoi, Mr. Last.
Sunday Times, Londra. Trovate altre 2 donne assassinate. Il maniaco di Whitechapel ha di nuovo gettato quel quartiere e tutta Londra nel terrore. L'altra notte ha ucciso non una, ma ben 2 donne e sembra tentato di battere ogni primato tra i suoi inauditi crimini. Le sue vittime di questa notte sono state entrambe uccise nell'arco di un'ora e la seconda è stata sbudellata come le precedenti e una parte delle viscere è sparita come nell'ultimo caso. Senza dubbio, perché interrotto, si è accontentato di tagliare la gola alla prima. Entrambe le donne erano, come precedentemente, passeggiatrici di ultimo ordine.
Botta e risposta dell'assassino.
Sausage e postcard. Doppio avvenimento, stavolta. La prima ha strillato un po'. Non ho potuto finirla in un colpo solo. Non ho avuto il tempo di prendere le orecchie per la polizia. Grazie di aver tenuto nascosta l'ultima lettera fino al mio nuovo lavoro. Jack.
Il carnevale di sangue continua. C'è uno stato di cose estremamente strano. Prima che cominciassero gli assassini di Whitechapel, i giornali avevano richiamato l'attenzione sul fatto che a Londra vi erano stati più crimini sanguinari nel corso dell'estate, come mai si era saputo prima. Lo squartatore, intanto, annuncia il prossimo assassino e lo fa in modo singolare.
Otto piccole puttane. Gladstone potrebbe salvarne una, e allora sarebbero sette. Sette piccole puttane che mendicano uno scellino. E poi c'è un assassino. Sei piccole puttane. Una si avvicina a Jack e sono cinque. Puttane, quattro. Così tre e me, e restano due. Cercano rifugio in un portone nel mezzo della notte. Il coltello di Jack brilla, e allora ne rimane una sola. E la migliore è l'ultima, per divertire Jack.
È il 10 novembre. Jane Kelly, detta la Mora, viene trovata nella sua camera orribilmente mutilata. È come se su di lei fosse stata compiuta una vivisezione. È l'ultima vittima di Jack lo squartatore. Qualche settimana dopo, la polizia, accusata da molti di voler coprire il vero assassino, dichiara chiuso il caso. Il colpevole, un medico, si sarebbe ucciso gettandosi nel Tamigi dopo aver confessato tutto in una lettera. Ma i sospettati sono poi stati moltissimi. Un macellaio, un ciabattino, un tagliatore di pelli. Uno è misogeno, l'altro un impotente, un altro ancora un maniaco. Per molto tempo le voci popolari hanno invece attribuito i mostruosi delitti al duca di Clarence, nipote della regina Vittoria, che soffriva di qualche problema legato alla sfera sessuale. Questo spiegherebbe l'alone di nebulosità di cui fu circondato il caso fin dal principio. Sono trascorsi più di 100 anni. Jack lo squartatore non ha ancora un nome, né un volto.
Jack dunque non ha ancora un volto né un nome, ma sicuramente la sua personalità è nota agli esperti di criminologia, ed è proprio della sua personalità che desidero parlare oggi con il professor Piero Rocchini, criminologo e psichiatra, che è qui con noi in studio. Professore, gli omicidi commessi da Jack lo squartatore erano tutti a sfondo sessuale. Questa è una caratteristica comune a molti serial killer. Ci spiega perché?
Dividiamo intanto due grosse categorie di serial killer. Potremmo definirli serial killer da sfida, cioè coloro che lanciano attraverso i delitti che commettono una sfida alla società e attraverso questo cercano di dimostrare una propria superiorità, umiliando il poliziotto che li segue, lasciando traccia appositamente, lasciando spesso messaggi ironici in cui viene umiliato in qualche modo chi dovrebbe perseguirli e catturarli. E dall'altra parte i serial killer a componente apparentemente sessuale, i sadici. Perché dico apparentemente sessuale? Perché in realtà In questa seconda categoria l'interesse maggiore è quello dell'umiliazione della vittima, del dare sofferenza alla vittima e quello in qualche modo soprattutto di esercitare un potere estremo di chi, nei confronti di chi subisce le loro attenzioni. Jack da questo lato è personaggio ricco perché può rientrare nella prima e nella seconda categoria, quindi è un po' una sorta di summa di tutte le caratteristiche che di solito troviamo in un serial killer. Quali sono i tratti che soprattutto colpiscono in Jack? Intanto questa grandiosità del gesto. Non ci si limita a uccidere una donna qualsiasi, ma in qualche modo si crea una specie di piccolo poema epico, interessantissime le sue poesie, che magari poi avremo modo di leggere e vedere più da vicino, in cui si parla un po' del, in un certo senso, del grande principe e della povera puttana, due estremi in cui la femminilità viene gravata di una serie di connotazioni estremamente negative e dall'altra c'è una sorta di vendicatore che agisce quasi a far pulizia. Perché questo è particolarmente interessante? Perché in realtà di sessuale non c'è nulla. È l'esercizio di un potere, di un essere superiore nei confronti di qualcuno che quasi quasi non ha diritto di esistere. E attraverso questa esposizione, questa sovraesposizione del potere del, chiamiamolo, principe, si cerca di dimostrare, si cerca di ridurre l'altro a una semplice cosa. Questo è particolarmente interessante poi nei pasti rituali che Jack realizza e che sono abbastanza frequenti nei serial killer sadici, cioè l'altro ridotto a oggetto, tanto oggetto da poter essere mangiato.
Dopo avremo occasione di parlare proprio di questo, ma ora le voglio chiedere qual è il rapporto che hanno questi assassini con la morte?
Il rapporto con la morte serve semplicemente a sottolineare un altro potere, il potere di chi può dare, può togliere, può tagliar di netto, in qualche modo chi, dando ad altri la morte, si pone al di sopra della morte. Se notiamo le case dei serial killer con queste caratteristiche, spesso sembrano quasi dei santuari, e lo dico chiaramente in senso ironico, perché vengono conservati tutti i ricordi di lavoro, i santini potremmo dire, pezzi dei morti, tenuti appositamente vicino, non casualmente. Molto spesso cioè ci si è chiesti, nel concludere delle indagini su serial killer, perché questi avessero permesso di trovare tante tracce, pur avendo dimostrato in varie occasioni il livello notevole, spesso superiore alla media, di intelligenza. Eppure avevano tante vittime o pezzi di vittime intorno a sé, quindi facilmente trovabili come prove a loro carico. Ma quello era un tempio, e in ogni tempio esiste la reliquia. Reliquia che in questo caso non serve a ricordare il morto, ma la grandiosità, la superiorità di chi ha somministrato la morte. Questo spiega anche la difficoltà di avere in terapia personaggi con queste caratteristiche, perché sono personaggi che parlano in ogni cosa della propria superiorità, e quindi se entrano in rapporto con qualcun altro, terapeuta compreso, entrano in un rapporto in cui comunque tutto deve essere obbligatoriamente sbilanciato, ovvero non accetteranno mai un rapporto terapeutico con le caratteristiche che un rapporto terapeutico ha, cioè affidarsi a qualcuno perché ci aiuti a risolvere un problema. Primo, il serial killer non definisce il proprio comportamento come un problema, ma anzi come un piacere estremo. Secondo, non accetterà non solo di mettersi sotto il potere di qualcun altro, il medico curante, ma neanche alla pari. Quindi al massimo entrerà in una specie di braccio di ferro truccato con il terapeuta per avere ulteriore piacere sadico. In qualche modo potremmo dire che se il serial killer entra in terapia lo fa soltanto per torturare anche il proprio terapeuta.
Rocchini, prima mi parlava delle case che sembrano santuari, quindi ciò significa che il serial killer lascia delle tracce anche al di fuori della scena del delitto?
Sicuramente sì, soprattutto se è un serial killer di sfida, cioè che ha tutto l'interesse a mostrare la propria superiorità nei confronti della società circostante, lasciando tracce che molti degli ascoltatori avranno notato, alcune volte sono quasi dei giochi di intelligenza, perché il serial killer sottolinea che se l'altro ha la capacità di interpretare, se l'altro saprà capire, scoprirà come salvare una certa vittima o chi è l'autore degli omicidi. Come dire, bene, vediamo se sei intelligente come me. E questa è la traccia costantemente lasciata. Molti dicono che questi messaggi servano anche in qualche modo ad espiare una colpa, cioè come se fosse una ricerca di una punizione, spingendo il poliziotto, l'investigatore, a trovare l'assassino per poi punirlo. Le volte che mi sono trovato a parlare con personaggi con caratteristiche di questo tipo, in realtà mi si è dimostrato il contrario. Non era la punizione che si cercava, ma la dimostrazione ulteriore di una propria superiorità e quindi un piacere aggiuntivo a quello del delitto. Però vorrei approfittare dell'occasione per fare una domanda forse un po' provocatoria, ma che ci dovrebbe far meditare un attimino. Quanti potenziali Jack, lo squartatore, esistono tra di noi?
Ce lo dica lei.
Mi spiego. Ci siamo resi conto di quanta accentuazione ci sia negli ultimi tempi di tutto quello che porta a rapporti sadomaso, dai club diretti a interessi di questo tipo, ai classici nastri snaff, quelli con torture e delitti reali, spesso e volentieri. O, per esempio, negli ultimi tempi, quella setta, una delle tante sette sataniche scoperte, in cui il primo passo per essere accettati nella setta era l'essere umiliati in modo incredibilmente pesante. Ecco, tutto questo sta a sottolineare semplicemente l'accentuazione, anche per un aumento dei disturbi, quelli che noi psichiatri chiamiamo disturbi antisociali di personalità, l'accentuazione di queste caratteristiche, cioè la non accettazione di regole sociali, la ribellione a queste regole e il piacere cercato nella ribellione contro di queste. Però una caratteristica del sadismo è che quasi sempre si va alla ricerca di un continuo rilancio, come dire, si inizia con piccole umiliazioni del partner o della partner, con piccole torture successivamente, torture più pesanti, ferimenti, e poi si arriva spesso, anche se fortunatamente non sempre, anche all'omicidio. O ci si ferma subito prima, ma con difficoltà. Comunque, un dato di fatto è che spessissimo il sadico cerca un rilancio nel tempo e quindi c'è da tenere presente che soprattutto con l'aumento delle sette sataniche, che sembrano un'occasione soltanto per stimolare istinti di questo tipo, quante personalità di questo tipo saranno magari piano piano allenate a diventare dei nuovi Jack. E chissà quante sorprese potranno darci.
Mi vuole ora commentare le lettere che Jack scriveva alla polizia?
Beh, in quella abbiamo in pratica una somma, un riassunto di quello che abbiamo appena raccontato. Intanto, quella caratteristica dell'antropofagia che accennavamo prima. Spesso il serial killer sadico mangia pezzi della propria vittima, ma solo come umiliazione ulteriore. Sono tanto più forte di te, sono tanto superiore a te che sei una cosa meschina. Posso anche mangiarti, non esisterai più, né in vita né in morte. L'altra è la sfida. Con quelle caratteristiche che dicevo prima, cioè l'umiliazione anche dell'investigatore e del poliziotto. Trovami se ci riesci. Una caratteristica ulteriore, non frequentissima, ma che in Jack esiste, in queste lettere esiste, è quella del cercare di provocare anche nell'ispettore un senso di orripilazione di fronte alla incredibilità del delitto o dell'azione. L'ho fritto, me lo sono mangiata, avevo le mani sporche di sangue, spero non ti dispiaccia se ho potuto usare solo inchiostro e non come avrei voluto un po' del sangue dell'ultima vittima. Una serie di tracce non casuali, non tanto e soltanto per provocare all'inseguimento, ma per inorridire, per in qualche modo umiliare, mettere in stato di inferiorità anche chi crede di avere un potere nei confronti del grande Jack.
E la poesiola finale era un suo ultimo divertimento?
Questo ci sottolinea il buon livello di intelligenza, le ottime capacità che spesso hanno serial killer di questo tipo. Però ci sottolinea anche il piacere del continuare la propria opera. In questo non sono tanto d'accordo con quelli che dicono che il serial killer sappia smettere. È un piacere troppo grande. E chi avesse, tra virgolette, il piacere di parlare con il serial killer se ne renderebbe conto. Un piacere così grande che mai lo dividerebbe con qualcuno e soprattutto che mai, a cui mai rinuncerebbe.
E qui con noi per parlare di Jack lo Squartatore anche la nota autrice di gialli storici Danila Comastri Montanari. Signora Comastri, immagini di scrivere un libro giallo ispirato alla figura di Jack. Come lo concepirebbe?
È quella di Jack, dal punto di vista di una giallista, è una storia splendida. E il fatto che vi sia implicato anche un membro della famiglia imperiale, addirittura l'uomo che avrebbe dovuto ereditare il trono d'Inghilterra, fa sì che l'autore si senta irresistibilmente attratto dall'idea di sfruttare questa figura. In effetti, io per un giallo su Jack concepirei un racconto di indagine con un doppio, un triplo finale. Mi spiego. All'inizio tutti i sospetti devono convergere su vari personaggi, ma agli occhi di dell'investigatore che potrebbe essere il protagonista, a poco deve rivelarsi il fatto che potrebbe appunto essere implicato questo alto personaggio, il Duca di Clarence, e a poco l'investigatore dovrebbe smantellare i vari alibi ufficiali del figlio dell'erede al trono e quindi convincersi sempre più della sua colpevolezza. Ma ecco che verso la fine del libro tutte queste prove, questi indizi che sembravano convergere su il Duca di Clarence, improvvisamente si adattano molto bene anche al suo tutore, che poi era una figura di scarso equilibrio mentale, che ha lasciato anche scritti violenti contro le donne, che quindi si presta molto bene al ruolo dell'assassino. Ed ecco quindi che il viene in realtà all'ultimo momento accusato non il figlio d'erede al trono, ma il suo tutore.
Dunque, signora Comastri, il suo Jack è il tutore?
No, sarebbe troppo semplice.
Ci spieghi?
Ho detto doppio triplo finale. Quando il tutore è stato fermato, ufficiosamente se non ufficialmente, quando tutto sembra risolto, il detective dovrebbe trovare una prova che era sotto i suoi occhi fin dall'inizio, ma non ha interpretato nella maniera giusta, che porti veramente al Duca di Clarence, che però in quel momento sta morendo, diciamo, e quindi il detective rinuncia ovviamente a fare uno scandalo e ad accusarlo.
Che fine ha fatto quindi Jack?
E qui entra in ballo il terzo finale, perché a questo punto si potrebbe introdurre una nuova variante. Se Jack era il Duca di Clarence o suo tutore, ha smesso di uccidere perché è stato fermato dalla morte, dalla reclusione in manicomio del tutore, eccetera. Però sarebbe molto bello fare un altro finale ancora alternativo in cui il vero assassino spiega perché, avendo già dimostrato tutto ciò che voleva attraverso questi delitti, e qui le motivazioni possono essere molte, ci si può giocare molto bene, ha scelto di smettere di uccidere e quindi sarebbe una terza persona ancora. Ora, questo è molto poco probabile dal punto di vista psicologico, però è molto attraente dal punto di vista del poliziesco.
Con questo colpo di scena chiudiamo questa puntata su Jack lo Squartatore. Antonella Ferrera vi saluta, ringrazia gli ospiti per essere stati qui in studio, il professor Piero Rocchini e la signora Danila Comastri Montanari, e vi dà appuntamento alla prossima puntata della Storia in Giallo, che è dedicata al caso di Beatrice Cenci, giovane parricida di un padre brutale e violento.
Per La Storia in Giallo, un programma di Antonella Ferrera, avete ascoltato Jack lo Squartatore. Enrico Loverso, Alfredo Pea e Cesare Barbetti nel ruolo del protagonista, gli attori di oggi. Ricerche di Marco Chiaravalle, realizzazione tecnica di Alfredo Baiocco, collaborazione Sergio Fedele, consulenza storica di Lisa Roscioni e regia di Idalberto Fei.
Stanotte al buio ti aspetterò, oltre il giardino salterò.
Le musiche originali sono di Alessandro Molinari e la canzone che ascoltate nei titoli di coda è di Francesco Baccini e si intitola appunto Jack lo Squartatore.
Ed attraverserai con quell'aria nobile, ma non ti preoccupare, non ti corteggerò oltre il giardino. salterò. Non sai chi è il mostro che c'è in me. Non so cos'è, ma hai liberato un mostro dentro me. Dicono di te che sei raggiungibile per uno come me, con questa faccia inutile. Ma non ti preoccupare, non ti corteggerò, oltre il giardino salterò. Non sai chi è il mostro che c'è in me. Non so cos'è,